questo posto lo sfruttiamo, adesso vi spiego perché, per parlare della felicità. Sapete che una delle grandi domande tabù che noi abbiamo, delle domande che noi censuriamo, è quella, non solo quella della morte, del sesso, di Dio, ma ancora di più quella della felicità, cioè sei felice? Pensate a quello che un figlio vuole chiedere a suo padre. Papà, come si fa a essere felici? Tu hai azzeccato la via giusta, cioè sei una persona beata, no? Sapete che Gesù parla dicendo sempre beati quelli che. È chiaro che bisogna fare una cosa, no? Ma bisogna farla, perché se tu non la fai, guai a te, cioè la vita si rovina, no? E perché questo posto ci aiuta? Perché qui nella Stoa Sacra, Augusto si era fatto fare, gli avevano fatto, ma era lui che se l'ha fatta fare, un'iscrizione dedicatoria dove parla, usa il termine Vangelo in greco più volte, Euangelos o Euangeloi, cioè Vangelo Vangeli. Io non riesco a trovare, se mi aiutate a trovarla, è la seconda volta che vengo a cercarla, non sono mai riuscito. Se la trovate vi regalo qualcosa, mi chiedete quello che volete. Ve la leggo, io ho la traduzione italiana, dice così, notate come si riteneva l'imperatore allora, però i nostri politici non si ritengono, o almeno non si presentano diversamente, se non in maniera parziale, e così si presentano tante persone, no? E Augusto era furbo, cioè non diceva io sono Dio, io vi do la felicità, ma se lo faceva dire, cioè quando un altro diceva tu sei Dio, tu ci dai la felicità, lui era contento e pagava perché avvenisse. No? Questa iscrizione dice così, siamo quindi nel periodo in cui è nato Gesù, non è ancora morto, quindi questa parte viene fatta fra la nascita di Cristo e Tiberio, che è l'imperatore sotto cui poi muore, viene ucciso e poi risorge. Se il giorno natale del divinissimo Cesare porti più gioia o vantaggio, il divinissimo Cesare, Cesare è Caesar, l'imperatore, il capo dell'impero, no? Porti più gioia o vantaggio, noi con ragione lo equipariamo all'inizio di tutte le cose. In greco, ton panton archè, cioè nasce l'imperatore e comincia il mondo. Pensate quante persone dicono la vita comincia con me, cioè tutto quello che esiste prima, nessuno ci ha mai capito niente, la vita comincia con me, io sono l'inizio della vita, l'inizio delle cose, no? Chi si propone come la felicità a volte dice questo, non dice vai a ascoltare i padri, i nonni, cioè io sono la felicità, no? Da un lato la novità è necessaria, pensate da ragazzi noi tutti abbiamo distrutto tutto quello che hanno fatto i nostri genitori, la musica nuova, la nostra è la migliore, i libri nostri, il cinema, il papà non capiva niente, la mamma, ma che cosa c'è di, sono io l'inizio o il segreto della felicità è antico, no? Continua il testo, perciò si considererà ragione, dicono gli abitanti di Priene ad Augusto, Ottaviano Augusto, questo fatto, cioè la tua nascita Augusto, come inizio della vita e dell'esistenza, che segna il limite e il termine del pentimento di essere nati. Notate la forza, cioè tu sei triste di essere nato, cioè essere nati non si sa se è un bene, ma quando viene l'imperatore Augusto, la gente smette di essere triste di essere nata, cioè trova il motivo dell'esistenza. Poiché è difficile ringraziare adeguatamente per i suoi numerosi benefici, notate che la gente dice ad Augusto, è difficile ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi, e il verbo è eucaristein, cioè fare l'eucaristia per te, cioè per che cosa noi ringraziamo? La felicità, lo diremo poi subito dopo, è legata al ringraziamento, no? Di cosa tu hai da ringraziare, chi hai da ringraziare? Tu vai avanti senza nessuno che ti ha fatto dei doni o sei quello che sei perché hai qualcuno che ti ha donato, no? La fede cristiana sa che la felicità è legata al grazia, alla gratitudine, alla riconoscenza di non essere il centro dell'universo. Però qui l'imperatore dice, noi rendiamo grazie a te. La nostra vita prima era da sfigati, perdonate l'espressione, cioè non faceva schifo, non c'è, ma adesso che è arrivato Augusto, adesso la vita, vi ricordate Virgilio, no? L'Eclode, comincia l'età nuova, eccetera. E poi i padri della Chiesa ripresero Virgilio per dire, in realtà Virgilio stava parlando di Cristo. Non, ma l'imperatore voleva che si dicesse, comincia una nuova era. I filosofi, i pensatori dicono comincia con il postmoderno, comincia la felicità, con l'illuminismo, con il marxismo, con Freud. Dove comincia la felicità? Dov'è il segreto dell'esistenza, no? E poi ancora continua, poiché la provvidenza, notate parola, poi diventerà cristiana, cioè c'è un Dio che provvede. La provvidenza anche alcuni, come sapete, politici italiani hanno usato questa espressione, che divinamente dispone la nostra vita, a noi e ai nostri discendenti ha fatto dono di un salvatore. E il salvatore chi è? Augusto? In greco è sotera carisamene, cioè soter e caris, le due parole della grazia e della salvezza che noi troveremo nel Vangelo, no? Che mettesse fine alla guerra e apprestasse la pace. Dove si trova la pace? Come si fa a vincere i rancori in famiglia, i rancori con la suocera, con la nuora, con la moglie, con la politica, con le varie etnie? Dov'è la pace? Come si fa a costruire la pace? No? E continua ancora. Cesare, una volta apparso, superò le speranze di chi l'aveva preceduto, superò i buoni annunzi di tutti, e qui la parola è Evangelia Panton, cioè gli evangeli di tutti gli altri. Cioè, tanta gente ha detto la felicità sta qui, è arrivata, sono io, ma lui la superò, lui portò i veri evangeli, no? Non soltanto andando oltre i benefici di chi lo aveva preceduto, ma senza lasciare chi l'avrebbe seguito la speranza di un superamento. Cioè Augusto è così grande che nessuno avrà tanta gratitudine dall'umanità quanto lui, no? Nel Magnificat noi diciamo benedetta sei tu fra le donne, noi diciamo un altro tipo di lode, no? E il giorno genetriaco del Dio, il Dio è Augusto, cioè il giorno in cui Augusto è nato come Dio, fu per il mondo l'inizio dei buoni annunzi a lui collegati. Fu l'inizio di tutti gli, e qui di nuovo c'è la parola Evangelion, fu l'inizio di tutti i Vangeli, il Vangelo legato a lui, no? Quando Cristo usa la parola Vangelo, quando la usano gli evangelisti, sanno benissimo che l'imperatore usa questa parola, cioè Gesù iniziò a proclamare la buona novella, non è solo un'affermazione, cioè, ma è una realtà che dice una cosa molto forte, cioè l'imperatore dice sono io che ti porto la gioia, no? E Luca, Matteo, Marco dicono no, è da un'altra parte. E voi sapete che il Vangelo di Marco, e qui ci avviciniamo anche alla parte più, se volete, esperienziale nostra, comincia così, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Vangelo di Gesù Cristo può essere interpretato in vari modi. Sapete che c'è un genitivo soggettivo e un genitivo oggettivo, no? Per esempio si dice, il messaggio di Andrea può essere il messaggio che Andrea ha da dire. Il messaggio di Andrea è questo, andate e abbeveratevi a quel ruscello, no? Allora in quel caso è un genitivo soggettivo, cioè Andrea è il soggetto che dice una cosa. C'è un genitivo oggettivo, il messaggio di Andrea, il messaggio che riguarda Andrea, Andrea è andato a bere a quella fonte, no? C'è però un altro genitivo che, facciamo le parole, facciamo gli intellettuali, si chiama epesegetico, è il genitivo dove ciò che viene dopo è identico al messaggio. Per esempio, si aspetta il nonno Gigi Blasi e nonna Gigin aspettano la nascita di un bambino che si chiamerà Andrea, perché hanno... Allora, telefonata, ti diamo la notizia di Andrea. Che cosa vuol dire? Che è nato Andrea. Cioè, la vera notizia è la nascita, è la gioia che è nato il bambino, no? Quando Marco dice il Vangelo di Gesù Cristo, dice il Vangelo che è Gesù Cristo. Cioè, non è qualcosa che Gesù ha da dire. Non è qualcosa che riguarda Gesù, ma è la sua vita. E per questo nel Vangelo, lui che non è un imperatore, lui che non fabbrica strade, lui in realtà ogni singolo particolare della vita, pensate che nei Vangeli si dice che Gesù dormiva, che Gesù mangiava, che Gesù beveva, che Gesù toccava, che Gesù parlava con le donne, che Gesù faceva... Ogni singola parola o gesto è Vangelo, perché è la sua persona, cioè Dio nella sua carne salva la carne dell'uomo e tutta la sua vita è Vangelo, cioè sono le sfumature, i dettagli, e questo salva le sfumature di tutta la nostra vita, cioè la nostra esistenza di carne, no? E lo collego al tema dell'estate, ho letto, mi hanno di nuovo donato due articoli molto interessanti, uno era su Repubblica, uno era su Avvenire. Repubblica diceva che oggi vige una dottrina che lui chiama il felicismo, cioè l'idea che la felicità sia un sentimento che io devo provare, vado il sabato sera, io devo essere felice, no? È un diktat, io devo mostrare che rido, che sono contento, e lui diceva ma non si può essere felici se non c'è qualcosa. Cioè la felicità non è un sentimento, la felicità per esempio è l'amicizia, la felicità implica l'esistenza di qualche cos'altro, la felicità è l'amore con una donna, con un uomo, è la famiglia, la felicità è sapere che io sto costruendo la mia casa, che io sto facendo col mio lavoro del bene agli altri, la felicità è che io sto trovando il senso delle cose, no? E Rondoni, grande poeta e giornalista su Avvenire, diceva che le vacanze sono il luogo dove noi impariamo a essere felici senza fare niente. Cioè, se noi pensiamo che per star bene con un amico dobbiamo per forza fare qualcosa, vuol dire che la felicità è illusoria. La felicità è anche saper stare seduti con il nostro figlio e dondolarci sull'amaca, perché noi siamo felici che lui esiste e lui è felice che ci sono io. Due persone che si vogliono bene sono felici di pensare, di parlare di cose semplicissime, no? Non è il diktat del fare per forza delle cose, no? E questo viene dal mistero di Cristo, che ha reso la vita con i suoi particolari straordinariamente importante, no? E appunto voi sapete che, per esempio, nell'estate noi possiamo provare il dramma, no, non abbiamo niente da fare, l'estate è la morte, le vacanze di Natale, di Pasqua sono perché, oppure noi troviamo nelle vacanze il senso, cioè dire ma che bello la vita che ho, la mia famiglia, quello che ho fatto per gli altri, uno recupera il senso della fatica che ha fatto, ritrova la forza per andare avanti, eccetera, no? Ecco, il Vangelo dice, Augusto dice sono io la vostra felicità, Cristo dice la mia vita è felicità. E io non ho da darvi la politica, la ricchezza, ma vi porto al significato di quello che hanno i giorni uno dopo l'altro, che sono la nostra esistenza. Così Priene ci insegna qualcosa su che cos'è Vangelo. Provate anche scendendo a dire cos'è un Vangelo per la vostra vita, cos'è che vi dà letizia, cos'è che vi dà gioia, quando siete felici, come si fa a dire a un figlio segui questa strada e sarai felice. Cos'è che non deve sbagliare? Qual è il punto su cui deve aver chiaro che lì non bisogna toppare, no? Qui hanno riflettuto con una certa risposta e il Vangelo ne ha un'altra. E la nostra? Punto interrogativo.